di silenzio perché sono le 29, cominciamo. Vi silenzio e
Lei cosa accade?
bene. E allora, naturalmente, un saluto a tutti, dagli amici di Bari, Catania, Viterbo, Milano, abbiamo diversi milanesi, Martina Franca, a vedere appunto i vostri volti. E così, quindi mi fa piacere vedervi. E noi siamo quelli della notte, in un altro stile rispetto a quelli della notte che vedevamo quando eravamo più giovani. E per cui ci troviamo a mangiare insieme un po' di parola di queste domeniche. Bene, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora ben trovati. Condivido le letture come ho fatto le altre volte, con questa schermata che ci accompagna, così ce le fa vedere, ecco, no, come potete cogliere, state vedendo, no? Fatemi segno con la testa se vedete tutti quanti, ok? Bene, sono letture di domenica prossima, terza domenica di Avvento, per cui stiamo andando verso la, vedete, terza domenica di Avvento, anno B. E la domenica in Gaudete, in Giuite, vedremo un po' più il tenore delle letture che la Chiesa ci propone. E ricordate che queste letture hanno tutte un po' in queste domeniche come dire, il tema di sostenere la nostra attesa, di sostenere la nostra speranza, di ricordarci che siamo gente in attesa e che abbiamo una speranza legata a una promessa che Dio in Cristo ci ha fatti. Allora, di cui dal 16 poi comincerà la novena del Natale che si interseca ancora col tempo dell'Avvento, perché avremo ancora la quarta domenica d'Avvento, il 19 domenica prossima, l'altra. Di cui quello che celebreremo è memoria, caparra, la nostra speranza sul ritorno del Signore sostenuta dal fatto che Lui è stato con noi, è stato presente in mezzo a noi e in qualche modo lo è ancora. Poi torneremo su questo magari anche proprio domenica prossima. Prima lettura è tratta dal primo libro di Isaia, al capitolo 61. Io leggerò poi un po' di più perché, come vedete, il lezionario ci propone due versetti, il primo e il secondo del capitolo 61, e poi ci fa saltare. E invece proverò un po' a leggere dall'1 all'11. Lo Spirito del Signore è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. Come uno sposo si mette il diadema, e come una sposa si adorna di gioielli, poiché come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Ricordate che siamo nella seconda o terza parte, a seconda che seguiamo l'interpretazione di alcuni studiosi che parlano di un primo, secondo e terzo Isaia, e altri che dicono che c'è un primo e un secondo, essenzialmente deuteroseia. Però intanto per dirvi, profeti diversi, fasi diverse storiche del popolo di Israele. Qui siamo nel tempo del ritorno dell'esilio. Non sto qui a riprendere quello che vi dicevo domenica l'altra volta. Il tempo del ritorno, solo velocemente, il tempo del ritorno dell'esilio è un tempo di gioia e di delusione. Di gioia perché qualcuno torna, tornano i figli, i nipoti dei deportati, e che avevano ascoltato tutta la vita i racconti dei loro genitori su quello che era lì, che era Gerusalemme, che era la loro casa, la loro terra. Alcuni tornano ed è una delusione. Perché sì, si torna, ma le proprie case sono abitate da altri, molte volte stranieri, o anche ebrei che si sono sposati poi con donne straniere, eccetera, eccetera. E si è liberi, sì, ma sotto l'impero persiano, che manterrà una politica più tollerante, sicuramente rispetto ai babilonesi, ma sempre una politica imperiale. E allora nel secondo Isaia sempre più si farà strada, ecco, la speranza e la promessa che Dio opererà la salvezza per il popolo attraverso un suo servo. Ricordate che qui siamo nel capitolo 61, nei capitoli precedenti c'è il primo, il secondo, il terzo canto del servo del Signore, no? Quelli che noi poi leggiamo soprattutto in chiave messianica di Gesù, gesuana, e soprattutto in Quaresima e in prospettiva, in lettura della passione e morte del Signore Gesù. Però ecco, un Signore che opererà attraverso un suo inviato. E dice appunto questo spirito, la vita di Dio, la forza di Dio, il soffio di Dio, del Signore Dio. Attenzione, piccola nota, quando si dice il Signore Dio, non sono due sinonimi. In ebraico è Adonai Eloenu. Adonai Eloenu. Il Signore è, io dico Adonai per non dire il tetragramma sacro che naturalmente non dobbiamo pronunciare come fanno gli ebrei, però che dice appunto il nome di Dio che Dio stesso ha rivelato a Mosè, e quindi è il nome che fa riferimento all'esperienza dell'uscita, della liberazione, mentre quando si trova Dio in genere è El, Eloenu. El è il nome di Dio generico, come noi diremmo Dio. Dio, un Dio. E allora quindi è questo spirito di colui che ci ha tirati fuori dall'Egitto, il cui nome è liberatore. In qualche modo avere a che fare col Dio di Gesù Cristo è essere sempre immessi, veramente, se lo facciamo, essere immessi in una dinamica di liberazione. E forse anche in questo tempo, no, in cui le cose che ci bloccano sono tante, forse quella maggiore interiormente è la paura, e allora poter camminare, non che la paura non ci sia, non siamo così ingenui o folli, ma che non sia la nostra Signora, non sia colei che decide per noi. Ma che con il Signore possiamo, pur nella paura, camminare ascoltando Lui e ascoltando le chiamate al bene, alla vita. E allora questo servo che dice appunto lo Spirito del Signore su di me, dal momento che il Signore, Adonai, mi ha fatto Messia, mi ha consacrato, mi ha unto. E poi dice: mi ha mandato, mi ha inviato a dare un lieto annuncio agli umili, a fasciare coloro che hanno il cuore straziato. Sto leggendo una traduzione più letterale fatta da Alberto Mello, che ha il cuore a fasciare le piaghe, a fasciare coloro che hanno il cuore straziato. a proclamare il rilascio dei prigionieri, ai detenuti l'apertura del carcere. Vedete, ecco, questo rilascio dei prigionieri che è quello che speriamo, lo speriamo per tutti coloro che sono veramente prigionieri in tante parti del mondo e insieme anche la prigionia di chi magari è libero, però è prigioniero nel cuore, di tante cose che appunto diventano le nostre carceri. E a proclamare un anno gradito al Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio. Vedete, i nostri liturgisti, dato che siamo ignoranti, biblici, non colpevoli fino a un certo punto, ci hanno tagliato una parte, perché hanno togliato, vedete, dice a proclamare la libertà degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia del Signore, punto, vedete? Invece nella Bibbia quel versetto continua e dice un giorno di vendetta per il nostro Dio. E allora, dato che uno si comincia a dire, i preti sono ignoranti molte volte, il popolo di Dio peggio, e allora dice un giorno di vendetta, no, 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 tagliamolo, tagliamolo, e non ce lo fanno leggere. Ma è bella questa cosa della vendetta di Dio. Molte volte il Signore nella Bibbia dice la vendetta spetta a me. E nei Salmi, se noi li leggessimo nella Bibbia, cioè non censurati, perché nei breviari, nei libri delle lodi, dei vespri, eccetera, lì leggiamo dei Salmi censurati. Cioè, nel senso che quando si è fatta la riforma liturgica, ed era veramente all'inizio anche del popolo di Dio che aveva in mano, ricordo che qualcuno, anche parlando con Paolo VI, gli aveva detto: ma i salmi dovremmo leggerli. E anche Paolo VI ha detto: ma come si fa a mettere dei salmi imprecatori in mano alle suore? E poverine, no? Perché bisogna, sai, le anime candide, eccetera, eccetera. Non so se ci sono suore, le nostre amiche suore stasera. E da considerare donne come tutte, come sono. E allora, ma se noi le leggessimo come sono nella Bibbia, li possiamo leggere, vedremo che molte volte lì nei Salmi c'è tutto, no? C'è anche il nostro grido, molte volte nella sofferenza, nell'ingiustizia, in cui uno dice: Signore, fa vendetta dei miei nemici. Cioè che che questa ingiustizia abbia un riscontro. Abbia a un certo punto un giudizio, e come non sentirlo, rispetto a tante ingiustizie del nostro mondo? E allora il Signore dice: sì, la giustizia spetta a me. E la cosa è che il Signore farà giustizia non secondo quello che siamo noi, ma secondo quello che è Lui, non secondo il nostro cuore, ma secondo il suo. E allora è bello perché l'anno di grazia del Signore va insieme, così l'ha scritto Isaia, con un giorno di vendetta per il nostro Dio. E poi vedete, continuando a leggere, poi potete vedere, andate a leggere nella Bibbia, dice, versetto 3, per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti. La vendetta del Signore consolerà gli afflitti, per rallegrare gli afflitti di Sion, per dar loro un diadema invece di cenere. Il diadema era un po' il simbolo dei re, delle regine, a essere elevati in dignità, piuttosto che essere umiliati nella polvere e nella cenere. Olio di gioia invece di lutto, un manto di preghiera invece di uno spirito debilitato. E li chiameranno querce di giustizia, piantagione di Adonai, per esservi glorificato. Versetto 4: riedificheranno rovine antiche, rialzeranno le macerie del passato, rinnoveranno le città distrutte, le devastazioni delle epoche precedenti. Forestieri saranno a pascere il vostro gregge, e gli stranieri saranno i vostri contadini e vignaioli. Voi sarete chiamati sacerdoti di Adonai, sarete detti ministri del nostro Dio. Vi sazierete della ricchezza delle genti, riceverete in dono la loro gloria. Invece dell'obbrobrio riceveranno il doppio, invece dell'infamia esulteranno per la loro parte. Sì, nella loro terra possederanno il doppio e godranno di una gioia perenne. Ricordate questa cosa, questa insistenza sul doppio? Perché il doppio era la doppia parte che il figlio primogenito riceveva nell'eredità. Anche la domenica scorsa, ricordate, consolate, consolate il mio popolo, perché ha ricevuto il doppio, no? Doppio di che cosa? Di consolazione. Perché io sono Adonai, che amo la giustizia e detesto la rapina, insieme all'olocausto. Insieme al sacrificio, interessante, eh? Cioè qui si parla anche un po' di tutti quei sacrifici vuoti che nel Tempio, di tutto un culto a cui non corrisponde la vita. Darò fedelmente la loro ricompensa, un patto permanente stipulerò con loro. La loro stirpe sarà celebre fra le genti, i loro discendenti in mezzo ai popoli. E poi, salto alcuni versetti, arriva finalmente al 10, sì, io mi rallegro in Adonai, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito con gli abiti della salvezza, mi ha avvolta con un manto di giustizia. Vedete, molte di queste parole non sono neanche tanto da interpretare, perché sono da gustare, sono da gustare. Sentendo la nostra fame di giustizia, la nostra afflizione che ha bisogno di consolazione, i nostri cuori straziati che hanno bisogno della fasciatura. Allora, come dire, sono solo da sentire. Infatti è anche bellissima questa immagine, no? Cioè, questa, come sono gli abiti della salvezza? E com'è essere avvolti in un manto di giustizia? E possiamo gustarlo e sperarlo, che il nostro popolo e tutti i popoli possano essere rivestiti degli abiti di salvezza, possano essere avvolti in un manto di giustizia. Come uno sposo porta il diadema al sacerdotale e come una sposa si adorna di gioielli, sì, come la terra produce i suoi germogli o come un giardino fa germogliare i suoi semi, così Adonai Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti. Vi ricordo che la lode significa il ringraziamento. E lodare il Signore e ringraziarlo, benedire il Signore e ringraziarlo. E ringraziarlo, benedirlo, noi tutti abbiamo fatto esperienza, penso, no? Dato che abbiamo un po' d'età, che i nostri genitori ci hanno insegnato, meno male, a essere educati e a ringraziare. E voi l'avete fatto con i vostri figli e con i vostri nipoti. Però ci sono quei momenti nella vita che non dimenticheremo mai, quando siamo stati così amati, così abbiamo ricevuto qualcosa di così bello, di profondo, che il ringraziamento è sgorgato dal cuore. Abbiamo sentito che dire grazie a quella persona da cui siamo sentiti amati non era un atto formale. E dovevamo dirlo, dovevamo dirlo. E allora, ecco, no, questo, quando il Signore Dio fa germogliare la giustizia, il ringraziamento sgorgerà, verrà dal cuore di tutti gli uomini. Questa esultanza è nel Salmo responsoriale che, come vedete, è una parte del Cantico di Maria, del Magnificat. Ce ne fanno ascoltare solo una parte, ce ne fanno pregare solo una parte, perché non abbiamo mai tempo per fare queste cose. E allora, notate, no? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. È bello, no? Queste immagini, vi ricordate questo cantico alla fine dell'incontro con Elisabetta, il cosiddetto racconto della visitazione, dove appunto Maria va a visitare Elisabetta e poi Elisabetta dice benedetta tu tra le donne, eccetera, eccetera, e alla fine Maria prorompe in questo canto di ringraziamento, di lode, e allora dice: la mia mia fa grande Dio e il mio spirito, la mia interiorità, esulta in Dio mio Salvatore. Ora, questo verbo, esulta, in greco Luca lo utilizza solo qui, pensate, Luca che è l'autore del Vangelo e degli Atti degli Apostoli, in tutta la sua opera lucana, lui utilizza questo verbo solo qui e sempre nel Vangelo, al capitolo 10, versetto 21, quando vi ricordate Gesù dice: ti benedico Dio Padre, in quel tempo Gesù esultò di gioia nello Spirito e disse: ti benedico Padre perché hai nascosto queste cose, eccetera, eccetera. Esultò di gioia, quindi è un'esultanza connotata da un sorriso. E allora Maria sta sorridendo e sta dicendo che lei può esultare sorridendo perché Dio l'ha guardata. E attenzione, l'umiltà della sua serva non è la traduzione più felice. Perché? Perché se io vi dicessi: avete visto come sono umile? Parto male. Perché uno dice: spero che la mia grandezza non ti abbia impedito di guardare anche la mia grande umiltà. E no, qui Maria non sta dicendo l'umiltà, qui Maria sta dicendo la piccolezza, l'incapacità che tante volte noi abbiamo in tante situazioni della nostra vita a vivere. Perché, scusate, chi mica siamo buoni a tutto? Chi mica in ogni situazione noi sappiamo come fare? E allora, in certe situazioni della nostra vita, noi tocchiamo con mano tutta la nostra incapacità, non arrivarci, e normalmente sono cose che non ci piacciono e quindi nascondiamo, perché cerchiamo di far vedere agli altri invece tutte le cose belle, farci vedere sicuri, eccetera, eccetera. Allora succede, qui Maria sta dicendo che quando io mi scopro guardata da Dio in tutto, anche in quello che di me mi fa fatica, io posso sorridere. Se volete, in un altro modo, Maria ci sta dicendo che quando ci troviamo guardati da Dio, lo sguardo di Dio non ci giudica. Lo sguardo di Dio non è uno sguardo umiliante, non è uno sguardo, ecco, giudicante, violento, che ci deprezza, eccetera, eccetera. Lo sguardo di Dio è uno sguardo nel quale io posso sorridere. Penso che ciascuno di noi ha fatto qualche volta nella vita l'esperienza, sapete, quando abbiamo guardato una persona che ci stava guardando con amore e ci siamo accorti di questo sguardo e abbiamo sorriso, cioè ci siamo sentiti meglio. Allora in qualche modo è così quello che Maria ci sta cantando, no? Che quando ci rendiamo conto che il Dio di Gesù Cristo ci guarda in tutto quello che siamo, anche in quello che mai vorremmo che gli altri ci guardassero, perché noi non vogliamo guardarci in quelle cose, notiamo. E poi ancora, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, santo il suo nome, la sua misericordia. Vedete, in questi versetti tornano dei nomi di Dio: Onnipotente, santo e misericordioso. Noi normalmente l'onnipotenza la diciamo un po' come un'attenuazione della potenza, Sapete quando si dice di una persona, ehi, quello è forte, eh? Quello è forte, è proprio. Però ha anche un lato misericordioso. Quindi, come dire, non esaltiamo la forza, la durezza di quello lì, però diciamo che sa anche, bene, questo non è quello che si dice di Dio. Quello che si dice di Dio è che la sua potenza è la sua misericordia. E la sua misericordia è onnipotente. Noi facciamo fatica, eh? Non ce l'abbiamo tanto dentro. Ricordate che qualche anno fa il Papa Francesco ci ha invitati a vivere l'anno della misericordia, no? Proprio per cercare di portarci al vero volto di Dio. E un amico prete qui di Bari mi raccontava che verso la fine di quest'anno della misericordia una signora anziana era andata da lui e gli aveva detto: Don Mimmo, Don Mimmo, posso farti una domanda? E lui aveva detto: Ma sì, prego signora. E lei fa: Ma che è sta novità della misericordia? Novità, però da una parte è vero che è una novità, no? Che ancora tanti fanno fatica ad accettare. E la seconda lettura è tratta la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, e dice: Fratelli, siate sempre lieti. Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, degno di fede e colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Allora ecco, queste parole di Paolo, vedete, sono parole che invitano a come vivere l'attesa. Come vivere l'attesa, no? Il Dio della pace vi santifichi interamente, vi conservi irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. E allora, vivere l'attesa, siate sempre lieti. Che cosa vuol dire? Siate come quei cristiani che hanno gli stuzzicadenti qui, no? Per essere sempre con il sorriso, perché il cristiano, come abbiamo visto nei poster dei luoghi che frequentavamo da ragazzi, ha sempre il sorriso sulle labbra. Il cristiano ha sempre un sole dentro. E via via le cazzate che sono state dette naturalmente, e che anche noi magari forse abbiamo detto, forse anch'io, cioè, quindi poi sai, uno con l'età magari si ravvede su alcune cose. No, siate sempre lieti, e vi ricordate che Paolo dirà anche in altre: siate nella gioia. Che però non è un atteggiamento volontaristico, cioè è l'atteggiamento di chi, come dire, sa gioire di quelle che possono essere le piccole o grandi gioie, della vita. Cioè che, vedete, Paolo non dirà non siate tristi. No, e fra l'altro voi sapete che la tristezza poi, nella visione orientale soprattutto, è uno dei mali dell'anima. E quando diventa il nostro orizzonte abituale e fa sì che non riusciamo più a renderci conto quando ci arrivano delle gioie, piccole o grandi, non sappiamo coglierle. Con voi stiamo leggendo anche il Coelet, no? Il Coelet che invita, pur in un mondo ingiusto, pur in un mondo dove non sappiamo tante cose, eccetera, invita a gioire per quello che c'è, che magari è precario, però c'è, intanto godilo. E allora, come dire, essere lieti di quelle piccole o grandi cose, ma a volte anche piccole, che possono allietare, che possono aprire il cuore. E poi questo pregare ininterrottamente, no? Cioè, cosa significa? I cristiani hanno cercato di capirlo, perché alcuni, sapete, ci sono stati anche dei monaci che proprio su questa parola si davano il cambio durante la giornata, perché una preghiera fosse ininterrotta, giorno e notte, così, no? Ma pregare ininterrottamente ha a che fare con un atteggiamento del cuore, che pian piano, come dire, impara a camminare con Dio, e anche quando non sta pensando a Lui, perché sta lavorando, perché sta cucinando, perché, però in qualche modo il cuore va con Lui, cammina con Lui, no? In fondo sono anche un po', l'avete anche un po' sperimentato a volte, no? Nei momenti in cui siete riusciti a essere più in sintonia con le persone amate, di sentirle vicino, di portarle dentro, nei diversi momenti della vita, della giornata. E in ogni cosa rendete grazie, fate tutta Eucaristia, portate tutto nell'Eucaristia. Questo è quello che il Signore vuole in Cristo Gesù verso di noi. E poi è molto bello, non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, cioè non spegnete quello che può parlare in voi, è il Dio che parla in voi. E poi vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono, che è una bellissima frase per il discernimento. Cioè, non c'è un rifiuto a priori di niente e di nessuno. Bisogna vagliare, ascoltare, in qualche modo fare discernimento di qualunque cosa. Vedete, c'è anche un atteggiamento positivo verso tutti. Ma di discernimento, ma prima di tutto di accoglienza, poi di discernere e tenere ciò che è buono. Questo lo dico anche perché ogni tanto trovo ancora dei preti che hanno queste visioni, che per esaltare il Signore abbassano tutto, no? Dicendo che tutto è senza Dio, tutto è senza Gesù Cristo, tutto nel peccato, eccetera, eccetera. Paolo è la prima comunità cristiana. Questa minoranza nel grande mondo di allora diceva: boh, vedete tutto, cioè avvicinatevi, accogliete, e perché in tutto ci può essere del buono, e in tutti ci può essere del buono. Se volete, è una visione molto diversa dalla nostra, no? Noi siamo ormai, non siamo più maggioranza, ma la mentalità è sempre nostra di maggioranza, no? Per cui chi non è nella maggioranza è fuori. E noi invece, che stiamo andando verso una minoranza, e loro erano una piccola minoranza, no? Guardando la maggioranza, Paolo dice: vagliate ogni cosa, cioè tenete conto di ogni cosa, mettetela in considerazione, vagliate e poi tenete ciò che vi parla di vita. Cosa fare nell'attesa? E ultimo, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, anche qui alcuni versetti. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Vedete, questi sono i versetti del prologo, che sono stati uniti poi ai versetti successivi, più narrativi. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono. Disse: sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei, e si lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua, in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E il precursore, ricordate, noi dovremmo valutare di più la figura di Giovanni, perché se da una parte, no, diciamo che Maria porta a Cristo e che non si può andare a Cristo se non per Maria, su questa frase, seconda parte della frase è più problematica, io non la vedo proprio così, però dall'altra parte per i Vangeli, per arrivare a Gesù si passa per Giovanni Battista, per arrivare a Gesù si passa per Giovanni Battista, c'è un precursore. E questo potrebbe anche passare a noi, nel senso che l'uno per l'altro, ciascuno di noi in qualche modo si è avvicinato, ha incontrato il Signore grazie ad altri, a uomini e donne, che in qualche modo con la loro vita e con la loro parola ci hanno, parlato del Signore Gesù. Però ecco, è molto bello che tutte queste persone, come Giovanni Battista, Giovanni Battista lo era nella sua consapevolezza, di non essere il Cristo, di non essere Elia era il profeta per eccellenza, e di non essere neanche profeta. Attenzione, Giovanni Battista lo era, però è interessante che un vero profeta non lo dice lui di essere profeta, lo scoprono gli altri, cioè scoprono che la tua vita e la tua parola è portatore di qualcosa di Dio. E in questo senso, in quanto possiamo sempre più radicarci nel Dio della vita, lui ci fa portatori di lui. Tra l'altro ricordate che per il battesimo noi tutti siamo inseriti in un popolo regale, sacerdotale e profetico. Per cui questo Signore che viene attraverso le mediazioni. Le mediazioni di Giovanni Battista, in modo particolare, che vedete poi cosa dice? Giovanni è portatore di una parola antica, la parola del profeta, che dice, che ti grida, che ti parla, che ti grida nel tuo deserto, che ti raggiunge nel tuo deserto, che ti parla nel tuo deserto e ti dice, prepara la via. Rendi diritta la via al Signore, no? La via al Signore, attenzione, che Lui sta facendo per venirti incontro. È il Signore che ci sta venendo incontro. Se da una parte noi lo cerchiamo, se da una parte noi camminiamo verso di Lui, la Bibbia tante volte e anche i profeti ci parlano di Lui che cammina verso di noi e che cerca di raggiungere le profondità del nostro cuore. E dato che a volte per raggiungere le profondità del nostro cuore, dove non ci andiamo neanche noi, ci sono tanti problemi stradali, diciamo così, ponti caduti, strade interrotte, manutenzione fatta male, eccetera, eccetera, qui possiamo prendere dall'Italia esempi, e allora è difficile arrivare giù. Per cui il Signore non smette di tentare di trovare vie. La cosa è che possiamo aiutarlo, in questo lavoro, ascoltando la voce che ci raggiunge nel nostro deserto e facendo spazio al Signore che ci viene incontro. E allora ecco, no, questo precursore che in qualche modo, preparando la strada al Signore, ci ricorda appunto quello che l'uno per l'altro, che non siamo Dio, non siamo il Cristo, non siamo Elia, i profeti, non siamo neanche profeti, ce lo diciamo da noi, ma gli altri possono eventualmente ricevere qualcosa per preparare la strada al Signore che ci viene incontro. Ecco, allora io direi che è sufficiente e così. Vi smuto.